Siamo già al nostro prossimo appuntamento in diretta con l'attualità culturale. Essere raggiungibili e disponibili fuori dalle ore di lavoro, qual è il limite? Esiste il diritto a disconnettersi e riposare senza rischiare di subire delle ripercussioni negative dai datori di lavoro? Sono queste delle domande che insomma i lavoratori si fanno sempre di più. La pandemia di Covid ha anche accelerato un processo già in atto con la possibilità, lo sappiamo, no? Grazie a strumenti digitali, tecnologici, di lavorare ovunque in qualsiasi momento. Ecco, per definire a livello giuridico il diritto alla disconnessione, l'Istituto di Diritto Europeo ha stilato 10 principi fondamentali che non sono vincolanti, ma costituiscono una base normativa per il diritto alla disconnessione. Sono punti che potrebbero essere presi in considerazione, insomma, per una regolamentazione equilibrata. Prima di entrare nel merito con il nostro ospite che vi presenterò fra pochissimo, vi volevo segnalare giusto qualche dato. La Francia è stata l'antesignana di questo tipo di legislazione, prima nel 2013, poi nel 2016 con la Loi du Travail. Anche l'Italia, Spagna, Portogallo e Belgio hanno una legislazione in materia. In Svizzera manca ancora una normativa specifica, però questo tema è molto sentito, perché l'80% di lavoratori elvetici dichiarano di essere sempre reperibili dal datore di lavoro. E cosa dice il Consiglio federale? Dice che sostiene il fatto che fuori dall'orario di lavoro i dipendenti abbiano il diritto a rendersi irraggiungibili, però non esiste una legge europea ordinaria che disciplini questo diritto, e il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea di esprimersi in tal senso. E allora noi vogliamo fare un po' di chiarezza, e per questo saluto il nostro ospite Luca Ratti, che è professore di diritto del lavoro europeo e comparato all'Università di Lussemburgo. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei che ci ascolta.
Allora, questi 10 principi fondamentali che sono stati stilati dall'Istituto di Diritto Europeo vanno nella direzione di sollecitare e armonizzare la normativa europea per garantire il diritto alla disconnessione. Questo perlomeno si va verso questa strada?
Sì, diciamo che la funzione di questi guiding principles è quella di sollecitare un intervento normativo a livello europeo e in parte ovviamente di influenzarne la sostanza. Quasi 2 anni fa lo European Law Institute di Vienna ha commissionato alla collega Karin Lempen dell'Università di Ginevra e a me di stilare questi principi guida che potessero appunto influenzare il dibattito scaturito, come lei ha detto, in seguito specialmente alla crisi Covid, alle relative restrizioni e al fatto che tutti noi viviamo in un mondo iperconnesso.
Quindi lei ha anche stilato con la sua collega questi principi guida e possiamo può riassumerci quali sono le raccomandazioni principali contenute? Sono 10 principi?
Sì, esattamente, sono 10 principi. Ma anzitutto vi si afferma che la disciplina del diritto alla disconnessione deve fare parte dei principi posti a tutela di salute e sicurezza dei lavoratori. Questo aspetto ha un'implicazione tecnica molto importante, specialmente il fatto che le relative obbligazioni rientrano fra quelle principali del datore di lavoro. Un altro aspetto è l'importanza di riconoscere una certa flessibilità alle fonti di disciplina, in particolare una certa, diciamo, centralità alla contrattazione collettiva anche aziendale, perché si corre il rischio diversamente di avere una legislazione troppo rigida se fatta in modo centrale dalla legge e che si adatta di fatto poco alle realtà delle aziende.
Quindi questi più o meno i principi. Ecco, ma secondo lei questo diritto, no, a disconnettersi promuove anche l'uguaglianza di genere?
Allora, l'aspetto dell'uguaglianza di genere, diciamo che tecnicamente si chiama, è un diretto corollario della garanzia a un migliore equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Comunemente si utilizza il concetto di porosità dei tempi di lavoro, ossia il fatto che tutti noi sperimentiamo intrusioni reciproche fra le due sfere del lavoro e della vita privata. Questa porosità, questa intrusione reciproca deve essere sottoposta a limiti precisi. Diversamente si rischia di penalizzare soprattutto coloro che, oltre alle incombenze lavorative, hanno tipicamente ruoli di responsabilità nella famiglia. In questo senso l'uguaglianza di genere diventa, la conseguenza principale.
Certo, questo è anche un punto, no? Quindi è particolarmente importante questo aspetto. E fra i punti, abbiamo detto 10, il terzo parla di azione preventiva informativa e la richiesta è che una valutazione sistematica dei rischi di sovraccarico e delle sue cause venga condotta da tutti i datori di lavoro su base regolare come parte integrante dei loro doveri sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Ecco, questo forse è un aspetto ancora troppo sottovalutato nei luoghi, nei posti di lavoro?
Dunque, devo dire che su questo abbiamo immaginato di inserire obblighi procedurali per tutelare diritti sostanziali, il che è molto tipico del diritto del lavoro. Richiedere che il datore di lavoro svolga una valutazione sistematica dei rischi ha una funzione, diciamo, di aumentare il livello di consapevolezza nei luoghi di lavoro, non soltanto nei dirigenti nelle imprese, ma anche fra i lavoratori. Sottovalutato, ma diciamo che salute e sicurezza si sono evolute in una maniera significativa negli ultimi 2 o 3 decenni e qui la disciplina europea, si è rivelata pioniera, ha introdotto principi chiave. Pensiamo alla valutazione preventiva dei rischi. Questo ha cambiato nella sostanza la percezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E quindi oggi questi principi sono parte della vita delle imprese, contribuiscono a tutelare ogni giorno la salute fisica, ma anche psichica dei lavoratori, e inserire il diritto alla disconnessione nell'ambito della salute e sicurezza ha perciò contribuito, dovrebbe anzi, perciò contribuire ad aumentare la consapevolezza.
E abbiamo detto che questi principi non sono vincolanti, ma si tratta solo di raccomandazioni. Abbiamo anche detto che non esiste una legge europea unitaria che disciplini, insomma, questo diritto. Allora, che impatto potrebbero avere o potranno avere queste 10 raccomandazioni per gli stati a livello europeo, secondo lei, professor Luca Ratti?
Non sono affatto vincolanti. Come detto, si tratta di una base da cui partire, ma da cui partire per informare il dibattito attualmente in corso. A livello europeo, a quanto mi consta, sono in corso delle negoziazioni anche abbastanza avanzate fra le parti sociali per arrivare a una direttiva, cosiddetta negoziata, ossia emanata sulla base di un accordo collettivo europeo. L'idea iniziale era quella di avere questo accordo concluso già prima dell'estate 2023. Evidentemente siamo a novembre e ancora nulla è successo. Quindi ora ci si potrebbe aspettare che questo accordo arrivi entro la fine della legislatura, ossia entro la primavera 2024. Attualmente le negoziazioni sono in corso, si potrebbe rivelare un po' più difficile del previsto. Specialmente perché ci sono ovvie resistenze e ovvi conflitti di interessi dall'una parte e dall'altra.
Certo, e insomma, direi due parole anche sulla Svizzera. Dicevo in apertura della nostra conversazione, manca una normativa specifica, però il tema del diritto alla disconnessione anche qui in Svizzera molto sentita. Ci sono una grandissima parte di lavoratori che dichiarano di essere sempre reperibili dal datore di lavoro e il Consiglio federale, appunto, comunque si è espresso dicendo che è importante che i dipendenti abbiano il diritto di rendersi irraggiungibili. Questi principi sarebbero anche facilmente applicabili per la Svizzera, come vede la situazione, nel nostro
Sì,
paese.
abbiamo tenuto conto proprio perché la co-rapporteur era svizzera, abbiamo tenuto conto anche di paesi fuori dall'Unione, dal diritto dell'Unione Europea. In effetti il principio per cui mentre quando un dipendente non lavora deve avere il diritto di non essere reperibile è un principio sacrosanto. e deriva direttamente dal fatto che la legge stessa distingue tra tempo di lavoro e non tempo di lavoro. È però l'attuazione pratica di questo principio che manca spesso, e quindi diciamo che avere una legislazione specifica sul diritto alla disconnessione potrebbe aiutare l'attuazione pratica del principio generale.
Quindi adesso non c'è, diciamo, una normativa specifica di diritto alla disconnessione, e questo è regolato da diversi, dalle aziende, da diversi datori di lavoro, no? Per esempio, dirò anche due parole in copertina sul tema. Sono a conoscenza, no, di persone che hanno un tempo limite per rispondere alle mail.
Certamente, ci sono state negli ultimi 5, 6, anche 10 anni delle applicazioni volontarie da parte specialmente di medie o grandi imprese di forme così agevolate di diritto alla disconnessione. In alcune imprese si è sperimentato lo spegnimento dei server, cioè l'inaccessibilità dei server email in determinate fasce orarie. In altri si è sperimentato, come dice lei, l'impossibilità di scrivere email durante il periodo di non reperibilità. Sono tutti esperimenti però posti in essere su base volontaria dalle imprese, e quindi qua il ruolo della legge può andare bene al di là legge e della contrattazione collettiva.
Perché in realtà io dicevo il contrario, nel senso che hanno un limite, non so se si aggiri attorno alle 24 ore, di dover rispondere, quindi in qualche modo sono sempre, sì, multinazionale, non è un caso qui, ma lo riporto perché è proprio, sono casi che esistono, insomma, dipendenza anche delle aziende, e quindi si può arrivare anche a un estremo opposto, no? Quindi credo che poi la ricerca di un equilibrio sia molto importante, no? Anche in questo ambito, soprattutto.
Certo, nei limiti del possibile, la pratica che lei ha descritto potrebbe essere una pratica sconsigliata, perché la tutela appunto del diritto alla disconnessione impone che il tempo di lavoro debba essere predefinito, e quindi non mi si può imporre un tempo troppo rapido nella risposta alle email, specie in contesti lavorativi dove si è sommersi dalle email, come quasi tutti.
E per quanto riguarda i vostri punti, in conclusione, Luca Ratti, secondo lei una normativa europea potrebbe tutelare appunto da eventuali abusi nei singoli paesi europei al di là dell'Unione, appunto il caso che abbiamo citato prima?
Sì, la funzione della normativa europea in materia di lavoro è quella di fissare delle tutele minime. Poi ovviamente sono gli stati membri che debbono nella disciplina nazionale di implementazione, che possono introdurre discipline più favorevoli, possono introdurre discipline ulteriori a seconda del sistema giuridico considerato. Però sarebbe importante che una normativa europea venisse approvata sul tema, perché quantomeno, specie in paesi molto dove la disciplina del diritto del lavoro è molto poco tutelante, in questi paesi avere una base da cui partire di diritto europeo sarebbe un grande passo in avanti.
Quindi servirebbe almeno una tutela minima, no? Poi da aggiustare a seconda degli stati, ma sarebbe già un buon punto di partenza, e magari, come ci diceva prima, forse ci si arriverà forse l'anno prossimo, diceva primavera 2024, insomma.
Dovrebbe essere, perché diversamente scade la legislatura, è tutto qui il problema. A giugno scade la legislatura, e quindi tutto ciò che il legislatore europeo può fare accade adesso, in questi mesi e intorno a massimo marzo, aprile. Poi se ne riparlerà con la nuova Commissione, con il nuovo Parlamento europeo.
E quindi insomma ci auguriamo che si arrivi in tempo. Grazie molte, professor Luca Ratti. Grazie.
Grazie, grazie a voi.